Io ne ho solo introdurre il fondo di questa sera, chi ovviamente è in questa parola, ma lei in un contesto si inserisce, chi non è in questa parola, dirò solo che da un po' di tempo l'ascolto della parola di Dio, che ormai è presentata in faccia di sera, da un paio d'anni si caratterizza per una presenza molto forte di tutti noi, diciamo, nel senso che
con il libro, hai visto? sì, sì.
No, no.
Risuscita
e appare qua e là ad alcuni. E da quelle apparizioni parte un'avventura nuova, impressionante, perché quegli uomini che fino a pochi anni, fino a pochi, poche ore prima, pochi giorni prima, erano pieni di paura, hanno preso coraggio e hanno cominciato a fare questo. È l'avventura della fede. Noi siamo abituati a pensare che prima sono venuti gli ebrei, poi sono venuti i cristiani con Gesù e il Vangelo, e poi alla fine noi dietro di noi. Ma le cose non stanno. Perché? Perché c'è stato un periodo di decenni nel quale i fedeli di Gesù non avevano il Vangelo, non avevano il Nuovo Testamento, non si chiamavano cristiani. È scritto negli Atti degli Apostoli, è un nome che è venuto fuori a poi ad Antiochia, ma già Gesù era morto da oltre 10 anni. Era una società pienamente brava, quella della quale si muoveva il cristianesimo. Gli Atti degli Apostoli iniziano con Gesù che appare per 40 giorni e passa ai discepoli. Di cosa parla? Del regno. Per 40 giorni Cristo risorto non è un uomo, è un uomo risorto. Poi sapremo anche che è Dio. Parla per 40 giorni, non per un'oretta. Si dice che Gesù, nei Vangeli che conosciamo noi, parla insieme a mezz'ora. Le parole di Gesù sono pochissime. Lì per 40 giorni il risorto parla del regno. E poi dice: non allontanatevi da Gerusalemme. Perché Gerusalemme avrà un fatto importante, che è quello della venuta dello Spirito Santo. Poi, ad un certo punto, c'è questo fatto che viene raccontato, che Gesù sale verso il cielo e scompare e lascia. E lì ci sono quelli che credono in lui, hanno ascoltato la parola, lo guardano e questo sguardo resta incollato al cielo. Appaiono due uomini di Agrippa, cosa sta guardando il cielo? Quel Gesù che voi vedete, che avete visto sparire, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare. Da quel momento Gesù non si è più. E dove va questo? Dice. Si dice che si ritira in qualche modo da qualche parte in una casa nella Santa Superiore, e tra di essi c'era anche Maria, la madre del Signore, altre donne. E lì cominciano probabilmente a parlare di quello che è successo. È morto, ci ha sconvolti, ma è risorto, ha parlato, ci ha scontato del regno. Poi viene fuori questa grande esperienza della Pentecoste, dove davvero lo Spirito Santo entra con potenza in questa comunità e produce qualcosa di straordinario. E l'opera dello Spirito Santo, gli Atti degli Apostoli, è fondamentale, perché senza lo Spirito Santo, quello che ancora oggi noi abbiamo invocato, pare che la Chiesa non potesse andare. Lo Spirito è il Consolatore. E bene che io vada al Padre, perché soltanto così può venire a voi il Consolatore, lo Spirito Santo, e è capace, è primizia da Paolo in una sua lettera, di tutto ciò che noi attendiamo. Parte questa piccola comunità e poi avviene che Pietro prende forza, coraggio e cominciano le prime predicazioni, le prime testimonianze, così come negli Atti degli Apostoli. E ci sono dei quadretti molto belli di descritto, da cuor solo e anima sola, questa comunità pare che era tutto, diciamo così, a gonfie vele. Uno aveva una casa, la vendeva, gli uomini ricavati la metteva in comunità, tutto era in questa vita. Ma già dall'inizio cominciano ad esserci delle tre, cioè l'episodio di Anania e Safira. Sono due, ma niente moglie, vendono i loro beni, però una parte del denaro se la tengono. E vengono scoperti. E c'è una maledizione, questi due sono fulminati, un episodio terribile, di fronte ai quali noi uomini moderni diciamo ma con la spada, ci dice che la fede non è il Signore della morte, la Bibbia non è un libro deviato per palati sensibili. La Bibbia è fatta chiara. E anche la prima chiesa è una chiesa tormentata, dove si discute animatamente. Iniziano le prime note, le prime separazioni. Uno dei primi conflitti, per esempio, è emerge col potere politico. Poi c'era un conflitto anche religioso tra farisei e sadducei, poi c'era questa setta, questo gruppo che si rifaceva a Cristo, che dicevano che fosse risorto la pistolina, la pistolare, gente pazza, poi sembrano ubriati di mostro, parlano. E il conflitto emerge anche all'interno degli stessi. Ci sono quelli che dicono: un uomo che non è, quindi non è circoncito, se decide di farsi battezzare, deve essere circonciso oppure no? Lì cominciano i primi conflitti in questo senso. Cioè, noi che siamo seguaci del Cristo, continuiamo a essere ebrei, perché Gesù non ci ha detto che non dobbiamo imparare a essere ebrei. Ci ha detto che veniva a compiere la legge, ma nemmeno un segno in nota della legge sarebbe passato. La legge di Mosè è essa. Non andavano mica a messa in chiesa i cristiani, andavano nel tempio, perché erano tutti ebrei. Voi sapete che un non ebreo nel tempio era un in chiesa. A me capita ogni tanto di incontrare i cattolici che dicono: ma perché Gesù è ebreo? Don Vincenzo ha parlato di ecumenismo tra le chiese, ma noi dobbiamo aprirci ancora, dobbiamo parlare di ecumenismo anche con i fratelli ebrei. E direi anche con i fratelli musulmani, anche se è un po' più comune. Però il grande regalo che ci ha fatto la Chiesa con il Concilio è quello di averci insegnato a non chiamare più perfetti gli ebrei, ma fratelli. possiamo capire chi era Gesù e chi era la Chiesa. Altrimenti non capiremmo un tipo se. Noi non capiremmo il Padre nostro se non sappiamo nulla di quello che è qui. Noi non capiremmo il cristianesimo se non sapessi che in Israele già 100 anni prima di Cristo era la scuola dell'obbligo fino a 6 anni. Perché da noi possiamo incontrare ancora 190 anni in alfabeto, non andare a scuola? Mentre in Israele già 2100 anni fa c'era la scuola dell'obbligo per il mondo, per imparare a leggere. Perché? Perché il popolo di Israele ancora oggi si distingue? Se c'è un ebreo che fa il giornalista o il regista oggi, dice quello è ebreo. Davvero è ebreo, ma come è ebreo? Non è credente, sì, ma è ebreo. Perché? Questo è la domanda che da uomini moderni e uomini donne moderni dobbiamo porci. L'ebreo sta alle radici della fede. Voi avrete certamente letto la lettera di Paolo. Su questo Paolo è chiarissimo. Non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta. Noi siamo un ramo innestato, un ramo selvaggio innestato sulla buona radice. E qui ci sono gli agricoltori che dicono, ma che cavolo di innesto è? L'innesto è una radice selvatica dove ci innesti un rametto buono, invece il resto è un innesto contrario. È un innesto strano. Noi siamo rami selvatici, in una radice selvatica. Paolo, lettera ai Romani, capitolo 11, lo descrive benissimo. Paolo è un ebreo, quando si tratta di difendersi a Gerusalemme, lo dice chiaro e tondo: io sono fariseo, figlio di fariseo. Sapete che i farisei erano più vicini ai cristiani dei sadducei, per la semplice ragione che i sadducei non credevano nella risurrezione dei morti. I farisei prendevano a volte difese del seguace di Cristo, perché la risurrezione faceva parte della loro. Cerchiamo di vedere l'avventura di San Paolo. Non pensiamo che San Paolo, perché l'apostolo dei gentili, non c'entrasse nulla con la chiesa di Gerusalemme. Vedremo del gestire. San Paolo, già 4 anni dopo la morte di Cristo, è un convertito. Certo, lui abita a Tarso, ma c'è. Ci sono già qua e là delle comunità cristiane, perché non si conoscono tutti coloro che hanno diffuso il Vangelo, ma pare che fossero tanti, con una forza d'arte. Scaricatori in porto, predicavano nelle case, in mezzo al lavoro, e trasmettevano la fede del Vangelo. Sconosciuti, ma c'era. Quando Paolo mangiò, quando Paolo mangiò, ma c'erano già comunità cristiane, non è che il cristianesimo allora lo fa da fare, c'erano già. Quando Paolo mangiò, c'erano già i cristiani. Certo, lui va in sinagoga, ma i cristiani erano ancora tutti, eh? Perciò lui entra nelle sinagoghe e cerca di innescare questa buona fede che lui perseguitava, non c'erano. Come sapete, ha perseguitato i seguaci del Nazareno, incatenandoli, imprigionandoli, metteva paura. Gli altri lo mettono lì, mentre tiene i vestiti di Pilato da stella, non mi sa. E Paolo aveva cittadinanza romana, era di doppio nome, ed era di Tarso. Un uomo che era studiato, un uomo che conosceva molto l'ellenismo, anche la filosofia. Quando arriva in Grecia, Atene, nella Roma, uno che sa contrastare le cose, è un ebreo. E tuttavia succede su questa via di Damasco questa cosa stranissima. Molti dicono che è caduto da cavallo, a me provo di venire, dici una cavallata, non viene a cavallo, era più tanto perché l'iconografia cavallo dice che Paolo è giù, intascato dal cavallo. Negli anni degli apostoli, tanto, c'è una luce che la fai, una luce che fai, un'esperienza potente. Io lo spirito la fa. Perché Paolo, appena avuto questa esperienza, del risorto che gli ha detto, perché mi persegui? Lui cambia vita tranquillamente, si converte in una maniera impressionante, comincia subito, va verso la massa e comincia a diffondere. Però dopo tre anni, dice nella lettera in Italia, ho sentito il bisogno di andare a Gerusalemme. Perché? Perché là c'era Pietro. E io volevo parlare con lui, volevo vedere se questa mia esperienza di fede si conciliasse con lui. E lì pare che abbia visto soltanto Pietro e forse Giacomo. Ma anche Giacomo dobbiamo stare attenti, perché quando noi incontriamo il nome di Giacomo, Benedetto San Pietro ha fatto una catechesi sui vari discepoli e ha parlato di due Giacomo, mercoledì. Dice Giacomo, che è chiamato il maggiore, che è il fratello di Giovanni, uno dei due. Poi c'è Giacomo, chiamato il minore. Alcuni studiosi dicono che siano due, altri dicono no, ma è lo stesso. E poi Giacomo, il fratello del Signore. Di Giacomo. Ma pare che fossero due. Perché gli studiosi più accreditati dicono che quello che è diventato capo o vescovo o anziano della Chiesa di Gerusalemme era uno di quei fratelli che non aveva mai seguito Gesù, anzi, faceva parte quella sera di Palermo che lo ospitava. Quando c'è tua madre e poi fratello che succede? C'era nel primo periodo in cui Gesù si è manifestato, nel Vangelo è scritto che i parenti volevano prenderlo perché lui c'è fuori di sé. Non c'era da parte della parentela, da parte di Gesù, una condivisione, c'era piuttosto un contratto. E chissà quanto ha sofferto Maria. Invece dopo cambiano le cose, perché non sono Giacomo, il fratello del Signore, ma il cugino, faceva parte della famiglia, ma molti parenti di Gesù sono diventati responsabili della Chiesa di Gerusalemme fino al 110-120, cioè fino all'epoca di Traiano. E c'è un episodio curioso. Domiziano, cristiano, cioè, ma chi sono questi cristiani? Presentati. E si presenta lì un uomo, un parente, ma io fosse il figlio di uno di Dio, e gli mostrò le mani callose perché era uno che lavorava la terra, che l'imperatore di Israele. Lo mando via con il disegno. Non gli ha dato nessun peso. E però per dire quanto il sangue della parentela abbia inciso nella vita di Gesù. I parenti di Gesù. Fino al 110, fino all'anno di Traiano, pare che ci fossero stati, dopo Giacomo, il succeduto Simeone, figlio di Cleo, che era lo zio di Gesù. Perché Giacomo è il 62 da tutta. I denari di cui hanno ammazzato Pietro, o Paolo, quegli anni lì, a Roma. E poi c'è stata una grande esperienza di Pietro, terribile, della distruzione di Gerusalemme. Chi ha detto gli iniziato un po' la guerra d'Italia di Giuseppe Grimaldi, si rende conto che in quei giorni era c'era gente che mangiava carne umana, fame, sì, terribile, la guerra d'Italia di Europa. I cristiani pare che fossero scappati nella città di Petra, proprio su quelle profezie che gli davano, gli oravano, quando vedrete degli eserciti, ancora gente per dire, voi scappate sul mondo, perché c'è discorsi scatologici di Gesù nei Vangeli di Marco e Matteo, un parallelismo tra la distruzione di Gerusalemme e la fine. Ci sono questi giochi parallelismi. E pare che questi cristiani si siano rifugiati e li si siano salvati dalla sigla. Ma poi pensate ad altri episodi, pensate che rapire chi va, che è vero che sia, era un rapito, esce dalla città di Gerusalemme durante la sera in una cassa da morte, ce la fa salvarsi. Non è da via chi va, io non ho intaccato, da via chi va è no. Io non ho intaccato, era un tanto maestro. Esce dalla città e va in Africa, dove fonda una scuola per bambini. Siamo già poco dopo il 70-80 dopo. Voi immaginate che il cantico dei cantici, cioè non erano universali, perché allora c'era solo l'Antico Testamento. Quando si parla di Vangelo del Nuovo Testamento, non sono i Vangeli, avevano loro, lo sapete. Così come quando si parla di scrittura sacra, non c'è il Nuovo Testamento. E anche quando si parla della scrittura sacra dell'Antico Testamento, non c'erano tutti i libri teologici. Per esempio, il Cantico dei Cantici, il libro di Coelho, erano libri profani. Chi ha stabilito che erano parole? Il concilio rabbinico di Dio, nell'80 e i cristiani dicono è parola di Dio, sull'autorevolezza di Mattia che vale della scuola di Dio. C'era questo collegamento stretto tra l'ebraismo e il cristianesimo. Perché, come ben sapete, lo Spirito Santo non è solo necessario allo scrittore biblico quando scrive la pagina sacra, ma sarà anche importante nella Chiesa quando dovrà decidere che quello è un libro che è parola di Dio, questo invece è un libro che non è parola di Dio. Gli ebrei direbbero questo sporca le mani, questo è lo Spirito Santo. Pare che ci fossero decine e decine di Vangeli, ne sono stati scelti solo qua. Chi ha stabilito? La Chiesa, sì, la Chiesa, e lo Spirito, la Chiesa. Fino alle 10 posso arrivare, sono 10 minuti, 5 minuti sono. No, no, per dirvi che lo Spirito Santo creava profezia, erano un camminare di profeti della Chiesa Pubblica. L'Evangelista Filippo, da non confondere anche questo con uno dei 12, ma era uno dei 7 che erano stati. Che cosa? A un certo punto parte e va in Samaria. Ci sarà il tutto. E poi sappiamo che a un certo punto Paolo è tutto un gran Dio che parla, che Paolo è un grande grandolone, no? Arriva, passa a casa di Filippo, a Cesarea. E Filippo aveva 4 figlie. Allora i figli si sposarono, 4 figlie le mangiano. Tutte e quattro portate del dono di profezia. E siamo già alle soglie del processo a Paolo. E infatti in quella casa Cesarea molti dicono a Paolo non andare a Gerusalemme, perché Gerusalemme il perseguita e finirà. E Paolo dice no, io vi devo. Ad un certo punto entra in scena Agabo. Ma chi è Agabo? Sapete? credevo il chiaro. Leggete gli Atti degli Apostoli, ho trovato un paio di volte. È un profeta. Entra e mette i piedi sulla terra. Si avvicina a Paolo e gli toglie la sua mano. Si lega le mani in piedi e dice: lo Spirito Santo mi dice, chi porta questa cintura finirà come sono appunto in catena. Nessuno osa correre. Perché? Perché sanno che l'agapo non parlava da solo, parlava di lui lo Spirito Santo. E c'è una prima lettera ai Corinzi, a un certo punto Paolo dice che quando siete in assemblea, quelli che sono profeti, che profetizzano, perché fare una roba, perché fate, forse vi inganni ad avere questa ispirazione a parlare. State calmi, perché qui ci vuole un po' di ordine, quindi ognuno parli e però deve trovarsi in accordo anche con l'altro, no? Che la Chiesa non è fatta di private ispirazioni. La Chiesa è tale che nulla si fa oggi perché è una comunità. Paolo va a Gerusalemme e vuol parlare con Pietro. Poi ci ritornerà, dice nella lettera ai Galati, dopo 14 anni. Ho sentito che dovevo andare a Gerusalemme e lì incontra Pietro, incontra Giovanni e Giacomo e lui dice chi sono le colonne, l'umiltà di qua, e con loro parla, c'è il mio messaggio, è vero, c'è verità nelle mie parole, in quello che io vado predicando. Sì, c'è verità, ma la storia della circoncisione, non circoncisione, vale, dobbiamo circoncidere quelli che non sono ebrei, i pagani possono far parte del popolo di Dio senza essere circoncisi, senza essere sottomessi alla legge di Mosè. E c'è grande discussione. Poi l'accordo si trova, perché Paolo non vuol fare la chiesa, Pietro non vuol fare la chiesa di Pietro, ma ci deve essere comunione. E anche quando si è messo appunto il canone, per dire che un libro è ispirato o no, pare che il criterio fosse quello che tutti dovevano trovarsi d'accordo nel dire che quello è un libro ispirato. Questo era delle prime cose, quando non c'erano chiese come quelle, ma ci si radunava in casa, si spezzava il pane, si cenava come una cena normale. E si doveva. E non c'era un sacerdote, non c'era, c'era una comunità, un laici. Si spezzava il pane a casa. Questo non dovremmo ritrovare, perché noi veniamo dopo Costantino, una serie di cose che si sono sovrapposte, e noi non riusciamo più a trovare il nocciolo essenziale della fede. Noi non riusciamo più ad aspettare quel Signore che è partito e ancora deve venire. Nelle nostre liturgie c'è tutto, basta spiegare. Il che, che cos'è il che? Che già troviamo nelle lettere di Paolo, nella prima in Tessalonicesi, noi troviamo già lì antiquata tutta l'espressione che rimanda. E che roba è? Il che? La nostra fede è essenziale, ma sarebbe niente. Perché noi non teniamo un Dio così, noi crediamo in cose molto concrete. Se ci ascoltassimo mentre recitiamo il credo, capirei. Se noi ascoltassimo uno come Don Vincenzo, bene, quando pensa sull'altare in pane di vino, non capiamo bene. E cosa dice Don Vincenzo quando pensa? dice una cosa strana. Mistero della fede. E a noi chiama a dire il che. Annunciamo la tua voce. Proclamiamo la tua risurrezione nella chiesa della tua nube. Quella nube che ha invertito Gesù e che i primi discepoli guardavano mentre Gesù guardava. Anche noi ogni tanto dobbiamo tornare a dare un'occhiata, perché noi sappiamo che Gesù vive in noi allo stesso modo in cui le parole. E questo i cristiani oggi spesso si dimenticano. Ma se noi nel credo togliamo queste parti che parlano e di nuovo verrà la gloria di giudicare il regno e il suo regno, il futuro, la fede è sostanza di cose sperate. La fede, dice Ebrei 11:1, è il fondamento delle cose che si sperano e prova di quello che non si. Ciò che ancora non vede, ma nella speranza sanno che potranno un giorno vedere. Ecco, io faccio una sorta di excursus provocato, no? Cercando di dire cose che solitamente vengono un po' tralasciate in mano. E mi piacerebbe se abbiamo una mezz'oretta. Fossero delle domande per poter entrare ancora più a fondo su queste cose che vi ho detto, che magari sono male, c'è bisogno di te. Intanto vi ringrazio di avermi ascoltato.
Iniziamo in minuti, ovviamente, è un'opportunità bella. Solo una domanda, una domanda secca. Fate di redenzione l'ultimo libro tuo dell'anno scorso. Perché questo titolo?
Dunque, il libro è un libro a cui ho lavorato tanto. E ho percepito nella mia vita ovunque quella fame di redenzione. E però ci possono essere affamati che non sanno di cosa hanno fatto. Il mondo moderno è affamato di redenzione, ma non crede più nella redenzione. Questo è il fatto.
Soprattutto tu dici nella risurrezione della carne.
Nella risurrezione. Cioè quelle cose ultime, quel riscatto delle cose ultime promesso nella fede cristiana e che spesso anche cristiani.
Anche una o due, se velocemente due o tre domande, in modo che la risposta può essere. Allora, una credo a cose che sono state dette in questi mesi. Più di uno si chiedeva perché la prima chiesa era così forte, la profezia, così evidente, questi segni erano così forti che oggi non lo so, però qualcuno diceva, ma non sarà che siamo noi che non li vediamo, non sarà che abbiamo in qualche modo sepolto, come diceva Sergio Quinzio, la profezia, la fede, quindi è da riscavare la terra fuori. Quindi questa domanda così chiareggiata in questi mesi te la propongo. La seconda è un po' l'ultima cosa che dicevi, cioè questa forte vita comune, questa collegialità, in che forma, in che modo potremmo recuperarla oggi? Come riuscire quindi a vivere in maniera più collegiale, sia a livello diciamo di chiesa universale che di chiesa locale, questa forte comunione che c'era allora, come recuperarla?
ti conviene rispondere, sì, perché sennò perdiamo il tempo.
Certo, dobbiamo capire che qualcosa allora c'era che non c'è. Allora gli apostoli risuscitavano i morti. E io non credo che sia solo un discorso smitizzato. Questa storia della teologia che si demitizza da Guzman in avanti, che alla fine è rimasto niente. C'era qualcosa che noi non abbiamo. Tant'è che la profezia scompare presto. Dopo, credo già a Roma non ci fosse più. Dove passavano, non era di Pietro, mettevano il malato guarito. Ma sarà una favola? Ma allora non sarà anche una favola che è risorto Gesù? Ma non sarà che si sono illusi? Questa è la pulce nell'orecchio che hanno messo certi pensatori, no? E siamo diventati molto razionali. E il cristianesimo è diventato umanesimo. Io invece credo che bisogna rimanere nella fede. È impossibile, certo, ma la fede crede nell'impossibile. Quello che è impossibile all'uomo è possibile. Mia madre, mio padre, mia madre, sono morti sepolti. Mi è stato promesso che risorgeranno, io mi rivedrò. E io credo, sì, nego, che sarà così, che ci sarà un giorno, un banchetto, davanti al quale io mangerò qualcosa, berrò quel vino dell'Eucaristia che, dice Gesù, in verità vi dico, non berrò più di questo frutto della vite, fino a quando lo promuovo con voi nel regno del Padre mio, ritorno a essere vino nella mensa del regno. E che cosa fa Gesù in questa mensa? Gesù in questa mensa ci serve la pace con il vino. Io credo questo. Ora, queste comunità di oggi cristiane, di quale facciamo parte, non hanno più la potenza. Non hanno più quella potenza di ispirazione per cui si può dire questo dice Dio. Noi non possiamo più fare come Abramo che diceva, lo Spirito Santo mi dice tu non andare là. E quindi lo Spirito Santo mi dice che qui ci sarà una grande carestia e la gente farà la fame. Ed è stato così. Acabo di respirare. Oggi sì, ci sono i due profeti, ma è un'altra cosa, dobbiamo cercare di distinguere. Ma non possiamo nemmeno dire che oggi non ci sia nulla. Lo Spirito oggi soffia ancora. E per quanto debolmente rispetto a ieri, noi dobbiamo cercare di ascoltare il soffio dello Spirito. Perché lo Spirito scruta le profondità di Dio. La profezia non è qualcosa per cui dice come costruiamo questa chiesa, come organizziamo la società italiana nel dopo Berlusconi, nel dopo Prodi. Non frega un primo se la profezia riguarda le profondità di Dio, che cosa vuole dire? Il regno di Dio è lo Spirito Santo di Dio. Ora il regno di Dio non è una cosa strana. Il regno di Dio ci riguarda da vicino, perché riguarda il mio cuore. Riguarda i bambini che sono malati. La Bibbia non è fatta mica di discorso. Nella Bibbia si parla di come devono essere costruiti i gabinetti, bisogna fare la cura, bisogna fare così e cos'ha, come si pianta una vigna e se c'è un giovane che va a abitare, ma guarda che se si è sposato da poco, è bene che sia con sua moglie per un anno. Di questo parla la Bibbia, non facciamo l'astrazione. Quando Paolo va ad Atene, nell'Europa, con i filosofi ateniesi, figurei, storici, sai, vedi, la sapevano lunga, giocavano con le parole come troppo, ma Paolo li riportava alla risurrezione della carne. E quando quindi sentirono la risurrezione della carne, si mettono a ridere. E tuttavia qualcuno crede. La fede cristiana non credo che sia per i grandi numeri. Quando vedo grandi masse che si muovono, c'è sempre un sospetto. Quindi cristiana da crescere dal basso nelle piccole cose, dentro le famiglie, dove i genitori parlano con i figli, tra amici, piccole chiese, piccole comunità. Oggi non possiamo fare grandi cose, ma nel nostro piccolo movimento possiamo essere lievito nella parte, nel luogo di lavoro. Ma non parlare di me. Io vedo quando il cristiano mi giudice, non quando mi viene in chiesa e fa così. Io, se è cristiano mi giudice, lo vedo quando fa il giudice. Ognuno nel suo luogo, nel lavoro, nel mestiere che fa, lì deve essere cristiano. Non quando viene in chiesa. Viene in chiesa, sono tutti capaci di essere cristiani. Ma nel mondo noi dobbiamo entrare e lì. E non con le parole, perché il mondo non sopporta di loro. Bisogna parlare di Dio senza mai parlare di Dio. Io devo essere. Io ho incontrato davvero Dio quando la gente non mi parlava di Dio, quindi diciamo sempre Dio in bocca non mi parla. Per parlare di Dio bisogna fare gesti, bisogna caricare un bambino, bisogna dare un pezzo di pane in povero, senza fare, senza trombattare, cose umili, semplici. E quando già si trova un tre o quattro d'accordo ad appassionarsi su un tema religioso della Chiesa, è già un miracolo. Io non credo nella conferenza, sì, è vero, ma io penso agli anni di Dostoevskij in Russia. Si dice che Dostoevskij era in grado di entrare in una sala da ballo. Quando i giovani lo vedevano si fermavano, non sapevano niente, lo circondavano e poi le musiche smettevano e fino al mattino i ragazzi parlavano con Dostoevskij. Di cosa? Parlavano dell'immortalità dell'anima, parlavano della risurrezione della carne, con la passione. Questo è che nasce dal passo nelle cose concrete di ogni giorno. Non perché io credo che Filippo, 10 anni, il nostro ultimo pena, fatto la prima comunione 2 domeniche. Noi abbiamo tutta la famiglia che con la parola si fa, la prima comunione, altri bambini, 15 bambini, 15 volte, 16 bambini, tutte le mani, tutte le domeniche lì per 3 mesi, tutti lì in prima fila, e poi vestiti fiori, e io una volta sono uscita, non ne potevo più, che tanta era la foga per fare questo, quello, grande cerimonia, fotografia, prima comunione, tutti i bambini, prima fila, i genitori, Domenica successiva, io, Romero e Filippo andiamo a messa. Filippo comincia a vedere i suoi amici, ma quello va in bicicletta, quell'altro in giro, ma adesso perché devo venire a me? Per fortuna ne ha trovato uno a casa. Poi la madre, per fortuna che ha portato Simone, però Filippo già, ah sì, io sono venuto oggi perché, proprio si va, che mi avevo tutte le domeniche, alla fine. Noi facciamo le comunità cristiane, però poi quando si ragazzini, fa la quesima, in chiesa non si vede, su. Questi ragazzini si va in chiesa, ma la prima comunione, ah Gesù, entra nel tuo cuore, tu mangi il corpo di Gesù, l'ostia, il Santissimo, questo bambino si crea questo mondo, però da dire come una sorta di fantasia per questi mesi, no? Il catechismo parla di tante belle cosette, ma poi in realtà quando lui va, che cos'è? Vedi che la chiesa viene di gente sempre meno piena, per dire la verità, sempre più piena di gente di una certa età, sempre meno giovani, bambini quasi mai. E che cosa succede? Che Filippo vede che fa la comunione, vanno sì e no da quarta parte. Quindi bisogna andare a fare la comunione, questo prendete e mangiate. Ma quindi però non so, dicono qua nel corso lo sai. Io stasera ho parlato con i miei figli più grandi di questo problema, loro hanno fatto queste domande. È necessaria la coerenza, credo. La coerenza che spinge al male, anche con gli diversi, anche con gli credenti, ma soprattutto il cristiano deve essere. La fede se non è pensata è niente di vero. Non pensiamo che la fede sia un'etichetta che noi appiccichiamo qui io sono un cattolico, quindi vado in chiesa, in domenica, poi sono un confessionista, unione, quindi io sono a posto. Ehi, il cristianesimo è questo, il cristianesimo è dopo, e battaglia lo fa. Paolo di Latino dice: ho combattuto la buona battaglia, ho conservato la fede, conservare la fede, c'è una cosa incredibile, non dico aver conservato, perché la fede si può anche perdere se non stai attento. E la fede è costituita di questioni molto profonde. Bisogna riscoprire quello che il credo dice. L'ho fatta lunga, io sono fatto così, mi dispiace, non c'è. Passiamo alla domanda.
Anche da alcune sollecitazioni ha raccolto di alcune cose che abbiamo ripetuto in queste settimane. Una prima situazione, la concretezza ebraica nella comunità cristiana, abbiamo provato a sintetizzare anche in termini di capacità di recepire la profezia con un termine che viene obbedienza. La concretezza dell'obbedienza rende possibile la visibilità della profezia. Io riesco a cogliere la presenza dello Spirito nel mio fratello se ho capacità di essere obbediente concretamente nei gesti quotidiani della vita. Questo ci sembrava il superamento del rapporto tra il pensiero e l'azione che noi viviamo. In questa unicità ebraica dell'obbedienza ci sembrava di vedere l'esperienza della Chiesa di Gerusalemme, dove il vescovo Sacca, ma era il primo tra i tanti, non era il leader, ma era il primo tra i tanti, non so che cosa hanno pensato. Una seconda cosa, il rapporto con gli ebrei c'è stato un momento di rottura, drastico, abbiamo anche la vera Giovanni nel primo degli altri, e si intirava nel linguaggio di Giovanni un'esperienza di rottura. Che probabilmente anche dal punto di vista storico ha caratterizzato la Chiesa tra la fine, tra la distruzione del Tempio e il periodo successivo, quando forse anche questa fuga aperta è stato un momento di distacco. Ecco, c'è stato una fuga in questo momento, forse come alcuni dicono la Chiesa è l'ebraico cristiana, forse da quel momento non è più esistito fino ai nostri giorni, anche qui non so che cosa. Una certa cosa, tratto da una cultura, per esempio, sto rileggendo con grande interesse, noi abbiamo la possibilità di trasmettere la verità di Gesù. E tu devi con il tuo capito nel poter arrivare sulla porta con la verità, che oggi ritorno nei tempi di oggi, questi tempi di fare di verità, questa proclamazione della verità che non sempre è il sottomettersi alla vita. Si può aiutarci anche in questo senso a qualità, nel senso il rapporto che dobbiamo avere tra la proclamazione della verità e il nascondimento, tra il grido e il silenzio, tra la proclamazione e l'ascolto silenzioso, tra il trionfo e la morte, oggi in questa proposta complessa. E l'ultima cosa è la ragione, tu sei stato molto convinto di tutto questo. Questa proclamazione forte di verità umile, come rivedere e interpretare quello che lui chiamava la sua fedeltà?
Dice, invece non piace stare in lavoro, non devo lasciare spazio, ma non c'è bisogno di essere vero per quello che posso. E lì il rapporto con gli ebrei certo c'è stato proprio. Se noi pensiamo che dalla distruzione del Tempio poi c'è stato un altro evento tragico da quelle parti. Era il periodo di Bar Kokhba, il figlio della stella, il falso messia. Cioè a un certo punto si pensava che questo è una profezia, questo è il messia, no? Perché gli ebrei attendevano il messia. Il vecchio Simeone, lo dice, talmente il Simeone l'ha visto, no? Lui era uno che attendeva il messia, la salvezza di Israele quando era Gesù. Riconosce in Gesù il Messia atteso da Israele. Noi non capiremo nulla del cristianesimo senza Israele che attende il Messia. Però cioè non ha compiuto ciò che il Messia doveva compiere. Questo è rimasto. È scritto che il Messia deve fare questo quello, ma tu cosa fai, no? Poi invece succede questo, che gli ebrei si cominciano a disperdere da tutto, la diaspora, che già cominciano prima, non hanno più una terra, non hanno più il tempo, non hanno più voluto, gli resta la Torah. E poi viene l'epoca del Talmud, viene l'epoca dei rabbini. È straordinaria la storia. Pensiamo all'ebraismo del Medio, pensiamo alla Kabbalah. Ci sono dei periodi straordinari, ma pensiamo agli autori ebrei moderni, pensiamo a Kant, pensiamo a Schumann, pensiamo ai Tinti, pensiamo a Nahe, pensiamo a Scholl, pensiamo a Benz, ma pensiamo a Marx, pensiamo a Freud, pensiamo a Stein. Questi esempi erano ebrei, perché hanno fatto? Erano ebrei, non credenti, d'accordo, ma erano ebrei. E lo vedi? Perché c'hanno qualcosa, c'è un spunto di attesa, di aspettative, che non hanno altri popoli. E poi viene Auschwitz. I cristiani si dimenticano che questi ebrei erano nella terra ed erano ancora la radice che portavano. Poi viene il concilio. Viene il dialogo ebraico cristiano. Voi leggete un libro straordinario del dialogo Hanson in Caslato, edito al Marino. In Caslato. Guarda, se il Messia che noi ebrei aspettiamo, quando lui ha il volto di Gesù, io non ho nessun problema di conoscere Gesù. Ma il Messia deve venire, i morti devono risorgere e deve giudicare la storia. Che deve far nuovi cieli e l'ebreo aspetta questo, ma anche noi aspettiamo ciò che l'ebreo aspetta come verità, noi lo aspettiamo come ritorno, ma dobbiamo andare a scuola di questi ebrei nella chiesa messiana per ritrovare le radici della nostra vita. Poi chiaro che c'è stato il conflitto, è chiaro, ma con potere religioso, perché tutta la chiesa primitiva era ebraica, ma ebrei contro ebrei. Origene parla di 300.000 ebrei nelle figlie dei cristiani di Gesù. Senza ebraismo non ci sarebbe stato il cristianesimo. Quando Paolo si muove gli altri apostoli, dove vanno? Non si lavora. Dove vanno? Dove si lavora? Perché lì c'erano le missioni, perché lì gli ebrei si lasciavano per la preghiera e lì innescava il messaggio di Dio. Poi si diffonde la preghiera. Ma cercavano che si muove, cercavano l'ebraismo come radice da cui potevano diffondere il chiesto. Poi la sua domanda è: perché Gesù e perché la sconfitta di Dio? Ah, è la verità, si interessa. Poche parole, ti lascio lo spazio di là. Allora, verità, in ebraico, è verità, in greco, è aletheia. Aletheia è una cosa che dà, io tolgo il velo e la metto. E la scoperta di una cosa che è nascosta, io la conosco. È una cosa intellettuale, io conosco. La verità è la filosofia. Nella Bibbia non c'è mai la parola filosofia, solo una volta per la città Paolo per dire che non dobbiamo occuparci di filosofia. La filosofia è greca. E come sapete il cristianesimo poi diventa l'inglese. Agostino attinge da Platone, Tommaso attinge da Aristotele, tutte le categorie filosofiche finiscono nella teologia cristiana, che non abbiamo perduto la verità biblica che era e in ebraico, che è fedeltà. Nel Vangelo di Giovanni la verità si fa, non si dice, è colui che fa. La verità è fatta con le opere ed è fatta nella memoria, e io sono fedele a ciò che mi è stato su di lui, che la verità non la compie, la faccia, ma poi la verità è Gesù, la verità è carne e ossa nel Cristo. Ed è diverso. Noi purtroppo vediamo dopo 2000 anni la verità per noi come quella filosofica, quella molto concreta del Cristo. Però bisogna sempre tenere in mente queste cose.
Ancora da vicino ce li regaliamo al cuore. Prego.
Yo digo a todos.
Posso dire quello che ho sempre cercato di fare nella mia vita, di attaccarmi fortemente a questa parola di Dio e cercare di capirla e cercare anche di vivere. Ma questo senza nessuna pretesa, perché il rischio è quello di trovare qualcuno davanti e di dire io sono migliore di te. Mentre il cristianesimo è esattamente l'opposto. E quando tu hai fatto tutto quello che dovevi fare devi dire che sei un servo. E tuttavia devi trovare l'energia per ricominciare da capo, come se potessi fare tutto, come se tutto dipendesse da te. E tuttavia sai che tu sei un servo. È quello che Paolo dice nella lettera degli Filippesi, ognuno di voi assomigli a Gesù. E che cosa? Ognuno di voi consiglia degli altri superiori a se stessi. E poi inizia la kenosis. Dio ad un certo punto non ha considerato il tesoro di Dio, la sua qualità, il suo essere, ma ha deciso in basso di diventare un bambino di servizio. Questo credo sia il percorso di ogni cristiano oggi e di ogni comunità cristiana. Queste possono essere delle parole, ma metterle in pratica a casa, nella famiglia, con i figli, con l'amore, con gli amici. Io quando ero ragazzo pensavo a fare una comunità con gli amici, ma ho capito che è molto difficile. E già tanto se si riesce a mantenere in piedi una comunità. Io ho quattro figli, quando vedo i miei figli di là, tra di loro, quando li vedo che non mettono in pratica tutte le cose che ho cercato di trasmettere, ma loro, a loro volta, vedono me che non metto in pratica ciò che ho cercato. E soprattutto quando sono piccoli, mi fanno capire, sì, tu parlo, prenditi bene, ma poi l'alzo di là. Perché siamo fatti così. Se pensiamo di essere diversi, non siamo noi. La verità è che, come diceva un buon Lutero, poco prima di morire, siamo tutti meglio. Questa è la verità. E se ci sentissimo tutti mendicanti e vedessimo nel fratello non l'avversario, ma colui che è pieno di bisogno e che io posso in qualche modo consolare, forse inizierebbe il primo passo di piccole comunità. Io credo che le prime comunità cristiane avessero questo, cioè rinunciare a tutto, vendere la propria casa, vendere le proprietà, per darlo all'altro, alla comunità. Voi sapete che Paolo, ad un certo punto, va a Gerusalemme per portare la comunità. Pare che sia stato già. Guarda, tu vai pure tra i padri, però ricordati sempre dei poveri. Il Paolo si è ricordato di lui. E a Gerusalemme ha voluto portare di persona la condanna, le cose che aveva racimolato nella comunità quella da portare. Oggi noi viviamo in un mondo nel quale i poveri sono. E noi rischiamo ogni anno di essere complici del loro sviluppo. Non dimentichiamoci del povero, non dimentichiamoci del fratello che è il nostro, ricordiamoci soprattutto del popolo, perché è il Dio che ha tanto bisogno di noi. E spesso noi non lo sappiamo.